SBS Italia.
Milano vicino all'Europa, Milano che banche, che cambi, Milano gambe aperte, Milano che ride, si diverte.
Oggi cominciamo a parlare di gialli italiani e lo facciamo insieme ad un'esperta di questo genere letterario che è Barbara Pezzotti, lecturer di Italian Studies alla Monash University di Melbourne, possiamo anche dire docente di italianistica all'italiana. Barbara, bentornata a Radio SBS.
Grazie di avermi invitato.
Barbara, tu ti sei occupata molto accademicamente di gialli. Cominciamo con il definire i gialli. Tra l'altro, per chi impara l'italiano rimane sempre il dubbio di per quale motivo vengano chiamati così.
Allora, si chiamano gialli per via della copertina, perché le prime serie gialle che sono state pubblicate intorno agli anni 20 in Italia avevano una copertina gialla che li identificava proprio come narrativa di indagine. Ed è stata in particolare il giallo della Mondadori, la Mondadori a inventare questa copertina che poi è diventata sinonimo del genere letterario.
Come si differenzia però il giallo all'italiana da una narrativa che era diffusa naturalmente anche altrove ed è nata altrove, soprattutto in Gran Bretagna?
Dunque, in Italia inizialmente gli italiani leggevano traduzioni, no, dall'estero, però poi piano piano si è creata anche una produzione locale che in parte è imitativa di modelli stranieri tipo Sherlock Holmes, ma è anche abbastanza invece originale. E se deve imitare qualcosa è un pochino più simile al giallo alla francese che non a quella anglosassone, perché soprattutto all'inizio c'è una predilezione nei cosiddetto giallo psicologico, quindi più che il giallo scientifico la Sherlock Holmes, e quindi andare a guardare gli indizi usando la scienza e usando la tecnica, è più un'indagine della mente umana. Quindi questo diventa piano piano prevalente nel giallo all'italiana, che poi si contraddistingue anche per una particolare attenzione per il posto, per il setting del giallo, e quindi per la descrizione della città e per la relazione tra il detective in particolare e l'ambiente urbano.
Ecco, la città diventa quasi un vero e proprio personaggio in questi libri. È una caratteristica particolarmente italiana o viene riscontrata anche in altri generi letterari, sempre nell'area dell'investigazione in altri paesi del mondo?
Dunque, non è una cosa tipicamente italiana, ma è sicuramente una cosa tipicamente europea. Glenn W. Most è uno dei grandi critici del giallo a livello internazionale e fa, in un bel saggio che ha scritto nel 2008, fa proprio una distinzione tra il detective anglosassone e specialmente americano e il detective europeo, e appunto sostiene che il detective europeo ha un rapporto più quasi simbiotico con la città, con l'ambiente urbano, lo conosce perfettamente in tutti i suoi angoli, in tutti i suoi elementi e lo vive in maniera molto personale, anche perché di solito il detective europeo cammina molto di più del detective americano, che invece usa la macchina, no? Perché deve coprire queste enormi distanze che magari il detective europeo, che vive anche in una grande città, comunque non deve coprire.
E mi pare che fosse proprio il critico che tu citavi che parlava di Maigret, in particolare del commissario Maigret francese, che va a fare la spesa con la moglie, quindi attraversa il proprio quartiere e vede le persone che vanno a fare la spesa e si chiede: sarebbe mai potuto succedere negli Stati Uniti che un detective andasse a fare la spesa con la moglie? Forse no. Barbara, tu ci suggerisci proprio un percorso attraverso il giallo italiano basato sulle città, proprio per l'importanza che stavi sottolineando delle città. E parliamo innanzitutto di una delle città principali in Italia, ovvero Milano. Per quale motivo hai scelto Milano come punto di partenza di questo viaggio anche geografico?
Per un motivo personale inizialmente, perché ho vissuto a Milano per tanti anni ed ero una, e sono una grande appassionata dei gialli di Scerbanenko, che ho letto quando ero in Nuova Zelanda, mi sentivo un po' nostalgica rispetto alla mia città di origine, e poi perché comunque Milano è la protagonista di tantissimi gialli, di una lunghissima tradizione giallistica che comincia già in epoca fascista con la serie di Augusto De Angelis, che era nato a Roma ma che ha vissuto a Milano per tanti anni, lavorato come giornalista e ambientava le sue storie a Milano. Fra l'altro mi rendevo conto proprio mentre cercavo di radunare le idee per questo podcast che quasi tutti gli autori di gialli che ambientano le loro storie a Milano non sono nati a Milano, ma ci sono arrivati. Perché? Perché Milano è comunque la città dal punto di vista degli affari, del business, dei soldi, del potere, dell'editoria, della moda, del design, la città di riferimento in Italia, una città che ha attratto storicamente gente da tutte le parti d'Italia e che attrae storicamente gente da tutte le parti del mondo, ha la più antica comunità cinese in via Paolo Sarpi a Milano e ed è del fine 1800, quindi è una città con un grande respiro europeo, molto innovativa, che attrae interesse e anche denaro e quindi ovviamente criminalità. E quindi per questo motivo Milano è stata la protagonista di tantissimi gialli dagli esordi della giallistica italiana.
Barbara, citavi un autore a te particolarmente caro, Giorgio Scerbanenko, e come dicevi poc'anzi, anche lui non era nato a Milano, anzi non era nemmeno nato in Italia. Da dove arrivava?
Ma in realtà lui è nato a Roma, però da padre ucraino. Ha sempre sofferto questo non essere riconosciuto come italiano per via del padre, del suo cognome, che poi lui ha italianizzato, quindi quel K Scerbanenko diventò un C. E la madre era romana e si trasferirono entrambi, perché padre morì abbastanza giovane, a Milano in cerca di fortuna. E Scerbanenko fece tantissimi lavori, lavori di qualsiasi genere, veramente, fino a approdare al giornalismo e poi alla scrittura.
Che tipo di ritratto emerge della città di Milano dai libri di Scerbanenko?
Dunque, Scerbanenko è il primo a accorgersi che qualcosa sta cambiando a Milano, perché c'era ancora una narrativa, una retorica ovviamente della Milano grande paesotto che era sopravvissuto alla Seconda Guerra Mondiale, dalle grandi tradizioni nordiche. Lui si rende conto per la prima volta che Milano sta diventando una metropoli e che questo sta creando dei problemi anche a livello di criminalità e soprattutto di criminalità organizzata. Quindi è stato il primo a mettere insieme questa idea della crescita della città, della ricchezza della città, con l'aumento della criminalità organizzata. Quindi ha fatto un'operazione simile a quella di Sciascia, se vogliamo, che per la prima volta ha affrontato il tema della mafia nel giallo. Lui affronta appunto questo tema parlando di questa grande metropoli del nord Italia, con tutte le sue bellezze ma anche contraddizioni. Lui era molto guardava con grande severità al boom economico, perché sosteneva che aveva portato alla emarginazione di tutta una serie di gruppi sociali e soprattutto delle persone anziane, di persone che non riuscivano a tenere il passo, no? Con questa corsa sfrenata verso la ricchezza. Era molto critico nei confronti della cementificazione di Milano e quindi è stato anche lì uno dei primi a parlare, affrontare il tema dell'inquinamento nelle grandi città. Quindi è una visione abbastanza problematica di Milano, che è vista appunto come una città criminale, in che ha una facciata di rispettabilità che nasconde però, insomma, un lato molto oscuro.
Lui è uno scrittore del secolo scorso, nel senso che è morto alla fine degli anni 60, per cui per collocarlo più o meno temporalmente parliamo di una Milano che stava in qualche modo, come dicevi poco fa, cambiando, che non aveva ancora preso il profilo che ha attualmente, naturalmente. Volevi leggerci un passaggio, se non ricordo male, proprio di Scerbanenko.
Sì, ed è un passaggio che proprio parla di questa nuova visione di Milano, Perché poi, fra l'altro, molta gente leggendo i suoi gialli commentava, commentatori dicevano che lui praticamente esagerava, no? In questa sua rappresentazione di Milano criminale. E poi qualche anno più tardi ci furono una grande stagione di grandi rapine molto violente a Milano, con delle gang che poi sono diventate molto famose, quindi è stato un po', come dire, riscattato dalla storia. Comunque questo è quello che lui dice: c'è qualcuno che non ha ancora capito che Milano è una grande città. Non hanno ancora capito il cambio di dimensioni. Questo è il detective che parla, è il protagonista dei romanzi di Scerbenenko, Duca Lamberti. Qualcuno continua a parlare di Milano come se finisse a Porta Venezia, o come se la gente non facesse altro che mangiare panettoni o parmeno. Se uno dice Marsiglia, Chicago, Parigi, quelle sì che sono metropoli, con tanti delinquenti dentro, ma Milano no. A qualche stupido non dà la sensazione della grande città. Cercano ancora quello che chiamano colore locale, la brasera, la pesa e magari il gamba de legno. Si dimenticano che una città vicina ai 2 milioni di abitanti ha un tono internazionale, non locale. In una città grande come Milano arrivano sporcaccioni da tutte le parti del mondo e pazzi, alcolizzati, drogati o semplicemente disperati in cerca di soldi.
E questo appunto era un passaggio tratto da uno dei libri di Scerbenenko dedicati a Duca Lamberti, uno dei personaggi da lui creato. Passando oltre a Scerbenenko, come vediamo rispecchiata Milano in gialli magari temporalmente più vicini a noi?
Dunque c'è stata, a parte il caso di Olivieri, Renato Olivieri, che ha ambientato le sue storie a Milano pubblicandole tra il 1978 e il 1998, che è diventato una specie di piccolo classico, no? Il suo ispettore Giulio Ambrosio è diventato poi anche un film interpretato da Ugo Tognazzi. Però direi che c'è stata un'ondata più recente, a partire dagli anni 90, di scrittori che sono tornati su Milano, e alcuni mi sono particolarmente cari. Una è una coppia, Piero Colaprico e Pietro Valpreda, che hanno scritto una serie di pochi libri ambientati in varie epoche della città di Milano e che quindi danno conto dell'evoluzione della città, appunto di questa evoluzione di cui Scerbenenko già stava parlando, dalla cittadina cittadone degli anni 50 fino alla grande metropoli degli anni 2000. C'è un occhio un po' nostalgico nei confronti della Milano del passato, soprattutto dovuto a Pietro Valpreda, che era un anarchico, ex ballerino, che quindi ha vissuto l'evoluzione di Milano negli anni. E poi c'è comunque la visione un po' anche di grande ammirazione che Piero Colaprico, anche lui, che viene dal sud Italia e viene a Milano a cercare di fortuna, che vede in Milano comunque questa città dalle grandi, grandissime opportunità, questa città che si muove molto velocemente.
Milano 3 milioni, il respiro di un polmone solo, che come un uccello gli sparo ma anche riprende il volo. Milano lontana dal cielo, tra la vita e la morte continua il tuo mistero.
State ascoltando Città Italiane in Giallo con Barbara Pezzotti.
Un altro autore che amo moltissimo è Andrea G. Pinkes, che è morto recentemente purtroppo, e che ha scritto anche lui una serie gialla a partire dagli anni 90, molto surreale, con un linguaggio molto ricco, molto ironico. E Pinkes descrive la città che lui ama molto, ma di cui è anche molto critico per tanti versi, attraverso soprattutto le persone che ci abitano. E quindi dà sempre conto di questi marciapiedi del centro città, popolati di tante persone diverse e strane, che vengono da tante parti del mondo o da tanti quartieri diversi.
Sentiamo a questo proposito magari un altro passaggio.
Dunque, volevo leggere o far leggere questo passaggio molto interessante, che parla appunto di Via Torino, che è una via centrale molto vicina al Duomo. Via Torino era piena di gente di tutte le età, di simil punk che stazionavano di fronte ai fast food, giovani mamme di Vucumprà, ma soprattutto di quella gente comune che inspiegabilmente non stava lavorando. Belli, brutti, fotomodelle dai visi paciosi, dalle gambe di fenicottero, consultavano piantine di Milano, in cerca di orientamento, sostentamento, di cappuccini, di cocaina, di amici. Ragazzette sui pattini rotelle distribuivano volantini annuncianti grandi svendite. Arcigni testimoni di Geova distribuivano distribuivano volantini la torre di guardia, annuncianti la fine del mondo. C'erano anche venditori di caldarroste, un andino che suonava il charanco e un paio di skater che avevo notato da un pezzo a prudente distanza dalle nostre spalle. Quindi, come si vede qua, c'è un misto di gente che vengono un po' da tutte le parti del mondo, no? Le modelle americane, l'andino che suona il charanco, però è la vecchia Milano rappresentata dal venditore delle caldarroste, le nuove generazioni che sono appunto gli skater. Quindi si vede appunto questo grande dinamismo nella società milanese attraverso un brevissimo passaggio di il senso della frase.
Sono naturalmente piccoli scorci che offrono visioni della città di Milano, e naturalmente viene descritta Milano in tanti aspetti diversi, non si conosce soltanto il centro, si attraversano anche quartieri che magari un visitatore di Milano in genere non andrebbe a vedere. Ci sono magari autori che in particolare fanno scoprire aspetti della periferia milanese, per esempio?
Beh, dunque, ce ne sono due. Uno è Sandrone Dazieri, che ha una piccola serie gialla con il protagonista il gorilla, ed è un investigatore che ha la doppia personalità sostanzialmente, quindi ogni tanto è il gorilla, ogni tanto è Sandrone, quindi usa il suo stesso nome, con due stili di indagine molto diversi, nel senso che il gorilla è sicuramente molto più fisico, mentre Sandrone lo è un po' di meno. Ma la caratteristica di questi gialli è che sono tutti ambientati, o per la maggior parte ambientati, nelle periferie milanesi, e c'è questa riscoperta della periferia, questa riscoperta dei centri sociali come luoghi di aggregazione in cui italiani e non italiani si incontrano pacificamente, e quindi c'è questa appunto normalizzazione di luoghi che normalmente vengono considerati pericolosi o dark per qualche motivo.
E anche in questo caso, se non sbaglio, ci sono stati degli adattamenti cinematografici di questo personaggio.
Esatto, con Claudio Bisio, sì, che ha fatto il gorilla. E se volete posso leggere un breve brano tratto da Attenti al gorilla, in cui appunto il gorilla va a investigare in una zona industriale spinta, e sto leggendo dal testo, tra Blade Runner e un video dei Police. Quindi vedete che anche gli stili di rappresentazione e di descrizione della città variano molto da autore a autore. Ci saranno state circa 5.000 persone, senza look particolari. Ormai i punk sono in disarmo e i giovani metallari sfiorano la cinquantina. Il cortile era più vivibile, erano quasi tutti ad ascoltare il concerto e potei camminare senza dover spingere nessuno. Gruppetti di ragazzi stavano seduti su seggiole, tavolini e oggetti utilizzabili alla bisogna, chiacchierando, bevendo birre in boccali di plastica, discutendo animatamente di politica. Da ogni buco spuntavano bancarelle, gestite per lo più da immigrati. Quindi qui si vede appunto uno spazio che è a Milano, che è in realtà uno spazio pacifico e condiviso.
Quindi disattendendo forse le aspettative del lettore medio che magari legge di questi centri sociali in cronache giornalistiche che spesso magari ne danno una immagine molto molto diversa. Ricordiamo che stiamo parlando con Barbara Pezzotti, docente di italianistica alla Monash University, esperta di giallo italiano, e stiamo parlando oggi in particolare di libri gialli che hanno a che fare con la città di Milano. Finora ci hai parlato di autori uomini. E il giallo continua a essere un campo soprattutto maschile.
Mi sono dimenticata di citare Gianni Biondillo per le periferie, e lo dico anche perché so che ha moltissimi fan, quindi non voglio offendere nessuno, però la tua domanda è assolutamente giusta. Allora, a livello generale, mentre internazionalmente abbiamo tantissimi autori donne, autrici di gialli anche famosissimi, Katie Wright per esempio, Patricia Cornwell, P.D. James e compagnia bella, sono degli autori e delle autrici fantastiche. In Italia il giallo rimane generalmente un genere ancora maschile. Questo non vuol dire che non ci siano delle scrittrici molto interessanti che stanno emergendo proprio negli ultimi anni. E se vogliamo rimanere a Milano, volevo citare Elisabetta Bucciarelli, che ha una serie che ha come protagonista l'ispettrice Maria Dolores Vergani, per cui vediamo non soltanto un autore donna ma anche un protagonista donna, quindi non più il classico poliziotto investigatore privato ma una donna, e Rosa Teruzzi anche. La particolarità delle autrici di gialli, a questo punto direi a livello internazionale, non soltanto italiana, e questa particolare attenzione nei confronti dei delitti contro le donne, quindi del femminicidio, dei delitti contro i minori, quindi contro i bambini e quindi contro le fasce, diciamo, più deboli della popolazione. Molto spesso i crimini di cui raccontano le donne sono dei crimini che si svolgono in famiglia. Si parla di violenza domestica, di violenza interna, più che delle grandi organizzazioni criminali. Però c'è sicuramente una crescita della presenza delle donne nel giallo italiano e sì, secondo me Elisabetta Bucciarelli e Rosa Teruzzi sono da tenere particolarmente, diciamo, sotto controllo, nel senso di da tenerle d'occhio, ecco.
E sono entrambe milanesi, dicevi, per
sì.
Cui rientrano anche in questa nostra carrellata sugli autori e le autrici a questo punto di gialli ambientati nella città di Milano. Milano quindi è cambiata molto, tutto questo si riflette nei gialli di cui ci hai parlato finora e questo è un discorso che naturalmente immagino si possa applicare anche alle altre città italiane di cui parleremo.
Sì, sicuramente, e devo dire che c'è anche una tendenza a, mentre la città è sempre stata molto presente nel giallo italiano, poi lo vedremo a Bologna, lo vedremo a Torino, lo vedremo anche in altri casi, devo dire che ultimamente anche a livello di editoria ci si è reso conto sempre più di questo. Io ho notato che i titoli dei gialli più recenti citano esplicitamente dei luoghi della città. Se vogliamo tornare all'esempio di Rosa Teruzzi, per esempio, c'è la fioraia del Giambellino. Quindi, mentre Scerbanenko non citava mai i quartieri, anche se ambientava le sue storie nei quartieri di Milano, adesso anche a livello editoriale c'è questa politica di mettere in evidenza il luogo, no? E anche nelle copertine dei libri si vede molto di più questa presenza della città.
Barbara Pezzotti, grazie per averci introdotto a questa nuova serie dedicata ai gialli italiani. Naturalmente ti ritroveremo qua sulle frequenze di Radio SBS per affrontare altri aspetti e soprattutto altre città. Dove ci porterai la prossima volta?
Ma direi, in omaggio a te, andrei a Torino.
Mi sembra un'ottima idea. A presto allora.
A presto.
Milano perduta dal cielo, tra la vita e la morte, continua il tuo mistero.
Dici la tua. Segui la pagina SBS Italian su Facebook e sul profilo Twitter SBS Italian.